yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.
Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Oggi è 9 maggio ed è un martedì. Questa è Yesterday's Papers, rubrica che va in onda tutti i giorni feriali, ossia dal lunedì al venerdì su Radio Grad, Radio Quarantena, Radio Sonar, l'autoradio in FM su Ciroma per quanto riguarda la provincia di Cosenza e su Radio Sherwood. Nelle scorse settimane abbiamo parlato più volte della difficoltà di accumulazione che continua ad essere abbastanza grave all'interno del sistema di capitale in generale, con un focus specifico per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America. Al momento in cui appunto facciamo la registrazione di questa puntata, ancora non sono stati diffusi i dati sull'inflazione degli Stati Uniti d'America, che dovrebbero andare probabilmente a continuare a lasciare quest'aura abbastanza inquietante sull'andamento dell'economia mondiale. Di certo, qualunque possa essere il dato che poi alla fine verrà pubblicato, quello che importa è che le banche centrali continuano nella loro folle corsa di aumento dei tassi di interesse. Ribadiamo ancora una volta che questa teoria che è alla base delle scelte di politica economica sia della Federal Reserve che della Banca Centrale Europea, che consiste nell'aumentare i tassi di interesse, diciamo così, per limitare la cavalcata appunto dell'inflazione, è legata a uno schema interpretativo della realtà più volte smentito, ma che viene ancora e continua ad essere il faro di coloro che hanno l'egemonia intellettuale e teorica all'interno delle istituzioni e anche dell'accademia, ma ecco, è appunto in contrasto con l'evidenza. Ricordiamo ancora una volta che per esempio la Banca Centrale Europea è stata fondata sul principio dell'inflation targeting, ossia la possibilità di operare delle manovre di politica monetaria espansive o in senso contrario è legata al raggiungimento dell'obiettivo unico di inflazione, che deve essere contenuta intorno al 2-3%, ben lungi dai dati che ci arrivano e soprattutto che noi percepiamo all'interno dei nostri carrelli a spesa tutte le volte che andiamo al supermercato o a qualsiasi altro tipo di negozio di beni di prima necessità, diremmo anche beni salario. Le conseguenze di un comportamento di politica economica di questo genere lo avevamo già fatto notare, è evidentemente vincolato alle questioni dei prestiti, ma non solo. E c'è da dire ulteriormente, da questo partiremo, che la questione riguarda sicuramente noi, ma riguarda anche internamente la classe dominante, la classe borghese. Come la BCE aveva già denunciato e avevamo modo di riportarlo in scorse puntate di Yesterday's Papers, è tutto disponibile, lo ribadiamo ancora una volta, sul archivio gelosamente custodito e gestito da GeminiNetwork.it, libro, quindi chiunque può accedervi. Appunto, dicevo, già avevamo denunciato che la BCE stessa aveva parlato del fatto che l'inflazione sembrava essere in gran parte legata a una spirale profitti inflazione, cioè un aumento dei profitti, che è una cosa che tutti possono rilevare statisticamente, coincideva appunto con crescita e inflazione. Detto in maniera molto semplice, aumentano i prezzi per fare più soldi lì dove appunto non riescono ad accumulare, ed ecco perché l'elemento della crisi è fondamentale. Aumentare in questo ambito il tasso di interesse determina uno spostamento, tra l'altro un trasferimento se volete, di quote di plusvalore dal capitale industriale al capitale bancario, verrebbe da dire. Più precisamente da quote appunto di sfruttamento che vanno direttamente a chi fa impresa, magari alle piccole imprese, medie imprese, che invece appunto vengono fagocitate con questo comportamento da chi è più grande, chi fa del capitale finanziario, magari transnazionale e multinazionale, la propria forma prevalente. A noi cosa succede? Beh, il Sole 24 Ore lo spiega con dei numeri in maniera molto semplice. Se noi dovessimo acquistare oggi un'auto a rate di un costo complessivo di 25.000 euro, rispetto al 2001 pagheremmo di rate 8.200 euro in più. Avete capito bene? Solo due anni dopo la stessa automobile, anziché 25.000 euro, costerebbe 8.200 euro in più rispetto allo stesso prezzo, ovviamente a cui vanno aggiunti gli interessi che già due anni fa esistevano. Parliamo di un'altra roba importante, forse, che si chiama mutui, che riguardano le case degli esseri che vivono di salario prevalentemente. Ecco, chi adesso va a contrarre un mutuo con tasso fisso vede la rata incrementarsi del 100%, raddoppiarsi, del tasso variabile del 50-60%. Dunque, siccome si sta precarizzando ulteriormente il mercato del lavoro in ambito italiano, con questi tassi è evidente che sarà sempre più difficile, se non impossibile, soprattutto per chi è giovane, chi non ha un contratto a tempo indeterminato e un salario adeguato, perché voi sapete che c'è un limite di quota di salario che si può spendere sotto forma di mutuo, ovviamente non ci si arriverà. Ancora qui un esempio, sempre ci avvaliamo del prezioso contributo del Sole 24 Ore. Una casa che costa 200.000 euro, quindi parliamo di un taglio piccolo medio in una grande città come Roma ad esempio. Un mutuo di 25 anni a tasso fisso, la rata è arrivata, ascoltate bene, a 1.218 euro al mese, molto più praticamente dell'affitto. Per un prestito si pagano 600 euro per avere in 25 anni un prestito di 100.000 euro. E i mutui, purtroppo, fatti con tasso variabile, vedono il 65% di crescita della rata, che è una roba straordinaria, metterà in ginocchio intere famiglie. Considerando che poi, tra l'altro, per quanto gli italiani non abbiano una particolare protenzione a indebitarsi privatamente, comunque sta più o meno raggiungendo dei livelli più consoni ad altre tipologie, come le famiglie europee, per esempio, non quelle americane, che sono estremamente indebitate. Infatti, sulle 25,7 milioni di famiglie italiane, 7 milioni, quindi una quota importante, ha un prestito almeno, e 3,5 milioni di famiglie hanno un mutuo. Quindi questi dati andranno ad appesantire ulteriormente le difficoltà enormi che stiamo vivendo come classe di salariati. E quindi non bisogna stupirsi se l'indicatore importantissimo, che è quello delle vendite delle automobili, per la prima volta negli ultimi anni, al di là della pandemia, vede un tasso negativo di crescita nel 2022. A livello globale c'è stata una discesa del 2% delle vendite di nuove automobili. Tiene l'India, tiene l'Asia, in India addirittura più 24%. È evidente che ci si sta spostando da un'altra parte come modello di crescita complessivo di questa fase imperialistica e di crisi del capitalismo mondiale verso l'Asia. È evidentissimo ormai a tutti e a tutte. E anche in ambito immobiliare si scoprono delle cose abbastanza agghiaccianti. Abbiamo i centri storici delle città ormai completamente invasi da turisti, un turismo molto sciatto, tra l'altro. È impossibile avere la possibilità di comprare o affittare una casa nei centri storici, ormai ad appannaggio quasi completo delle grandi catene come Airbnb, Booking, eccetera, e piccole grandi catene di B&B, che insomma ormai rappresentano una forma alternativa di turismo, ma non già individuale o come era una volta, appunto, il bed and breakfast, cioè letto e colazione a casa di qualcuno che ha un aspetto più o meno familiare, bensì sono delle grandi reti con teste di legno che ovviamente fanno sfuggire alle amministrazioni, sempre molto d'accordo con questi flussi che portano tanti denari, appunto il fatto che siano delle vere e proprie grandi aziende. E per di più si scopre che, grazie a una legge varata dal governo Renzi, che aveva l'apparente volontà di attrarre capitale dall'estero, con una manovra che permetteva a chi portava capitale all'estero di avere una detassazione del bel 70% del capitale investito, addirittura del 90% se si investiva al sud, il risultato è che sono arrivati numerosi capitali che hanno investito nell'immobiliare italiano. E addirittura si scopre, anche qui prendiamo la fonte del Sole 20, scusatemi, del Fatto Quotidiano in questo caso, che ben 1.400 super ricchi hanno acquistato case all'interno dei nostri centri storici delle grandi città, evidentemente mettendo in serio difficoltà chi la casa non ce l'ha, chi deve accedere a un mutuo, ossia la grande prevalenza delle persone che vive di salario, ossia la classe subordinata. Ringrazio tutti e tutte per il consueto ascolto e risentirci nelle prossime giornate.
Who wants yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.